Che bella la presenza di Dio, straordinaria. La presenza di Dio è meravigliosa.
Io lo volevo ringraziare che questa mattina sono andata con loro, sono fatto l'intervento. Uno dice non lo vedrai, uno dice non lo mangio. Come ho fatto, come ieri, ho fatto pregare, grazie a Dio, tutto bene. Però solo voglio lodare e ringraziare.
Gloria a Dio.
E se vi trovano qua? Perché lui mi ha detto le cose.
La sorella stava ringraziando il Signore dopo due operazioni e qua a lodare Dio e sta bene, grazie a Dio. Quindi, grazie a Dio anche per questo. Quanti, posso chiedere quanti erano qua alla scorsa conferenza? Ok, allora, quanti non erano qua? Dove eravate?
Io ti guardavo
nella terra. Calabria, saluta la Calabria. Quanti non erano qua? Ok. Apriamo la Bibbia, la scrittura nella lettera ai Colossesi, per favore, al capitolo 1. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, leggiamo dal versetto 9. Allora il tema di questa conferenza è creati per regnare. È un tema molto particolare, un tema che a volte raramente si sente parlare in realtà nella nostra nazione, viene trattato in pochi posti in realtà, da pochi ministri, ed è un argomento a volte mal capito, a volte ci sono dei fraintendimenti su questo argomento, quindi come abbiamo detto all'inizio cercheremo di fare del nostro meglio, naturalmente cercando di parlare, di aprire questo argomento, quantomeno di andarlo ad esplorare, di comprendere quello che la parola di Dio ci insegna su uno degli argomenti sicuramente. Si sente meglio questo?
Sì, sente meglio
questo. Sì,
in salata.
Ehi, si sente meglio questo?
Grazie.
Quindi uno degli argomenti... Si sentiva meglio prima? Sì. Si sente meglio questo? Basta, ragione. È un argomento di cui tutta... In realtà tutta la Bibbia è piena e noi scopriremo qualcosa di molto importante stasera e nelle prossime serate, cioè che noi molto spesso predichiamo un Vangelo che non è il Vangelo. Molto spesso predichiamo il Vangelo della Chiesa Evangelica, predichiamo il Vangelo della Chiesa Cattolica, ma non predichiamo quello che Gesù in realtà ha predicato. Per noi è molto importante cercare di capire cosa Gesù ha predicato, qual è stato il suo messaggio, perché noi rischiamo di predicare per tutta la vita qualcosa che Gesù non ha mai predicato, o che Gesù, al quale Gesù ha dato poca importanza come argomenti, ma se noi vediamo in realtà qual è stato l'argomento principale che Gesù ha predicato per 3 anni e mezzo circa del suo ministero, noi vedremo che c'è una costante, che ha predicato la stessa cosa pur dopo essere risuscitato dai morti. Questo messaggio è il Vangelo del Regno di Dio. Questo è quello che noi siamo chiamati a predicare, essendo discepoli del nostro Maestro, dobbiamo continuare la sua opera, noi siamo l'estensione del suo ministero, noi siamo il suo corpo, noi siamo i fratelli del Signore. Siamo la sua famiglia. E noi siamo qui oggi, come Gesù era nel Tempio un giorno, per continuare. continuare a fare gli affari di famiglia, a portare avanti gli affari di famiglia. Gli affari di famiglia sono il Vangelo del Regno, nient'altro che questo. Ora, essendo un argomento molto ampio sicuramente, alcuni molto sicuramente di gran lunga più bravi e più esperti di me hanno trattato questo argomento, hanno scritto dei libri, anche se purtroppo in italiano esiste veramente poco. Voglio leggere insieme a voi qualcosa e nelle prossime serate cercare di approfondire ancora di più questo argomento. Colossesi capitolo 1 dal verso 9 in poi, leggiamo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni nella conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Voglio rileggere insieme a voi, per favore, gli ultimi tre versi che abbiamo letto, dal versetto 12 in poi, 12, 13 e 14, leggiamo insieme. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti, come ci ha fatti? Ci ha fatti? Quanto è difficile far uscire questa parola dalla nostra bocca, però no. Egli ci ha fatti degni, dillo per favore, io sono degno. Ok, dillo con fede stavolta, dai. Dio ci ha fatti
degni.
Dio ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Perché? Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Quanti possono dire amen?
Amen.
Alleluia. È una buona occasione per dire amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Guarda, tu non l'hai detto. Amen. No, io sono attento. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Paolo scrive una realtà spirituale che è straordinaria, che noi molto spesso, troppo spesso, ci dimentichiamo. Noi lasciamo che le circostanze della vita assorbano i nostri pensieri, i nostri progetti. Siamo così pieni di paure, così pieni di ansie, così pieni di insicurezza per il domani, che non riusciamo a goderci il nostro oggi. È vero o no? Siamo così ansiosi di quello che dovrebbe, non che succederà, di quello che probabilmente succederà, di quello che ci hanno detto che succederà, che non riusciamo a vivere nel presente. Siamo sempre nell'oggi, siamo sempre proiettati al domani, e domani saremo proiettati all'indomani, mentre Gesù ha detto ogni giorno. Penso a perché Paolo dice che siamo stati fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Già questa è una bella notizia, è vero o no? Il Vangelo cos'è? Cosa significa Vangelo? Dillo, buona notizia. Il Vangelo è?
Buona notizia.
Io non riesco a capire come ci sono quelli che predicano e danno sempre cattive notizie. È il paradosso dei paradossi. Il Vangelo, che dovrebbe essere la buona notizia, non siamo riusciti pure con il Vangelo a farlo diventare una cattiva notizia. Il Vangelo, che è l'unico messaggio che dà certezze assolute, abbiamo fatto diventare un punto interrogativo. Chissà se persevererai fino alla fine. E se domani vecchi e muori, che succede? Noi abbiamo la specialità di complicare le cose semplici che Dio ci ha detto. Abbiamo proprio l'unzione. Abbiamo l'unzione per complicarci la vita. E quando stiamo bene, stiamo male. Quando stiamo bene, ci preoccupiamo. Perché dice, non è possibile. Non è possibile che le cose stanno... E addirittura pure nel popolo di Dio si dice, no, non lo dire che sta andando tutto bene. Non lo dire. Eppure nel popolo di Dio c'è scaramanzia e superstizione. Abbiamo la paura di dichiarare le cose belle. Non so da voi, ma da noi c'è un detto in Sicilia che dice, vuoi stare buono? Lamentati. Se vuoi stare bene, lamentati sempre. E oggi, in un momento di crisi come quello che c'è stato e continua ad esserci un bel po', anche quelle attività commerciali di fratelli che magari stanno andando benino, si stanno rialzando, tu gli chiedi come va? Lo dico, no. Guarda, non vorrei dirlo. E noi riempiamo la nostra bocca invece di riempirla con parole di fede, di chiara nel nome di Gesù. Noi continuiamo a prenderci in giro e a non essere in realtà dei buoni testimoni. Vero o no? Allora la Bibbia dice invece che siamo stati fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Si parla di essere degni, si parla di eredità, si parla di luce. Si parla di una bella notizia, ma grazie a Dio non è una cosa. Voglio darvi un segreto: tutto ciò che tu metti nel futuro è qualcosa di cui non potrai godere oggi. È come un assegno postdatale, che ce li fai? Ce l'hai, ma non ce l'hai. Ora io voglio dirvi che Dio non ci ha fatto un assegno postdatale. Lui non ha fatto una cambiale fermando e dicendo pagherò. No, lui ha detto ho pagato già. Lui non ci ha dato un assegno postdatato con la data scritta a matita per eventuali false profezie di date sparate così a tumuzum. No, ciò che noi mettiamo nel futuro è qualcosa di cui noi non potremo godere mai, ma noi abbiamo una certezza oggi. Al versetto 13 c'è una realtà, una verità meravigliosa. Paolo scrive qualcosa di straordinario, dice noi eravamo nelle tenebre, noi eravamo in un altro regno, noi eravamo schiavi di qualcuno che ci opprimeva e che ci teneva sotto scacco, ma un giorno è venuto il figlio di Dio che ci ha redenti, che ci ha riscattati, che ha pagato il prezzo e ci ha tirati fuori da quelle prigioni di tenebre e siamo stati trasportati. Noi non saremo trasportati, noi siamo stati trasportati. Ho una notizia per te, non so se l'hai mai sentita. Ma se hai creduto in Gesù sei già salvato. Se hai creduto in Gesù tu sei già nel regno. Non è che sembrate molto convinti. Anche chi dice amen è come se vuol dire amen. Ah sì? Il versetto 13 lo vogliamo rileggere per favore insieme. Poiché egli ci ha riscossi, ci ha liberati dalla potestà delle tenebre. Quanti possono dire di essere stati liberati? Dai, è una verità che stai realizzando, che hai realizzato, sì o no? Alza la mano se hai vissuto questo nella tua vita. Siamo stati riscossi dalla potestà, dalla potenza, dalla autorità delle tenebre e siamo stati buttati nel deserto e lasciati al nostro destino. No, perché si continua a predicare in alcuni posti, in molti posti, che siamo in questo pellegrinaggio. Ma quando si arriva male, ma mi fanno male i piedi, resisti. Ma sono usurato. ti lave fare. Ma ho fame, dimagrisce. Ma ho sete, l'acqua fa male, fa venire la ruggine. Noi siamo così, è come se Dio ci ha liberati dal peccato e dalla schiavitù di Satana, ma in un modo o in un altro ci ha abbandonati al nostro destino e ci ha lasciati lì in balia delle bestie feroci che vagano nel deserto. La Chiesa oggi è come se manifestasse non la verità che è scritta nella Bibbia. Vogliamo essere onesti stasera, dai. Noi non vogliamo prenderci in giro, vogliamo essere onesti. Molto spesso la nostra vita non parla di questo regno. Così. Quindi stasera non ci raccontiamo storielle o favole, stasera andiamo sulla parola. Con l'onestà di saper guardare la nostra vita e vedere se ci sono delle problematiche. Se. Guardare la nostra vita e vedere le problematiche. Vedere che ci sono cose che dobbiamo sistemare, perché ciò di cui abbiamo bisogno, cari, non è semplicemente un cambio di pensiero, proprio una riascipare a testa. Abbiamo bisogno di un nuovo hard disk, non è un cambio di software, è proprio prendere il computer vecchio e buttarlo, ce ne vuole uno nuovo. Abbiamo bisogno di un cambio di cultura, cambio di cultura. Perché se fino ad ora ti sei sentito indegno, non abbastanza santo, mai preparato, mai pronto, e ti è stato detto che tu non sei buono perché per i doni dello Spirito devi aspettare di essere battezzato, devi aspettare di fare la scuola biblica, devi aspettare di avere il permesso del pastore, devi avere il permesso di qualche arcangelo che ti appare. Ci siamo sempre sentiti mai pronti per poter affrontare quello che Dio vuole fare attraverso di noi. Perché? Perché la Chiesa soffre terribilmente di una mancanza di identità. Un giorno ci sentiamo figli, il giorno dopo ci sentiamo verdi. Abbiamo questa doppia faccia, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Un giorno vogliamo cacciare i demoni, siamo pronti a mettere la nostra città sotto sopra, il giorno dopo abbiamo bisogno di qualcuno che prega per noi perché siamo noi posseduti. Un giorno siamo lì a imporre le mani pure sui muri, a dichiarare guarigione e miracoli. Il giorno dopo siamo nel letto con un cerchio alla testa, un demone attaccato qua, alla cervicale. Noi siamo così, perché soffriamo di una mancanza di identità, una tremenda mancanza. Noi non sappiamo chi siamo. Stasera butteremo le basi per la nostra carta di identità. Ognuno di noi deve uscire da questo luogo con la carta di identità.
Amen.
Dicendo, leggendo, questo sono io.
Amen.
Questo è il mio nome, questa è la mia foto, questo è il mio indirizzo, questa è la mia nazionalità, questo è quello che io sono. Con questo documento io so che posso ogni cosa.
Amen.
Noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre. Satana le ha beccate di santa ragione dal nostro Signore Gesù e noi siamo stati trasportati, dice la Bibbia, nel regno, nel regno del suo amato figlio, nel quale, leggete per favore il versetto 14, abbiamo cosa? La redenzione, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ci sono certi insegnamenti, io impazzisco quando ascolto certi insegnamenti dove cerco di giustificare che quando già tu hai un problema è perché hai un peccato. E se tu dici, no, io non ho peccato, allora il peccato è di tuo padre. Cioè, ma mio padre si mosse, allora il tuo nonno. Ma io mio nonno non l'ho mai conosciuto, e allora devi tornare indietro, devi scoprire quale peccato è stato fatto, perché devi chiedere perdono per quei peccati. Devi essere liberato da questa maledizione generazionale. Scusa, risolviamo il problema, andiamo ad Adamo. Risolviamo subito il problema. Chiediamo perdono per il peccato di Adamo e abbiamo risolto tutto. Scusa, proveniamo tutti da là, andiamo alla radice, andiamo alla fonte e da là, a cascata, effetto domino. Bibbia non parla di questo, e noi dobbiamo sempre trovare un motivo per il quale succedono le cose, e il motivo è sempre nel peccato di qualcuno. Noi siamo, abbiamo avuto redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, e noi siamo oggi nel regno. Per favore dillo insieme a me: non c'è nessuna maledizione nella mia vita. Dico alla persona accanto a te: non c'è nessuna maledizione nella tua vita. Stai tranquillo, non c'è nessuna maledizione. Nessuno può maledire chi è nel benedetto in eterno. Noi siamo in Cristo, che è il benedetto in eterno, e non c'è alcuna maledizione in Cristo. Noi siamo stati riscattati anche dalle maledizioni della legge per mezzo di Cristo. Noi siamo nel regno. La domanda che dobbiamo farci è: ma perché allora le cose non funzionano per come dovrebbero funzionare? La risposta è soltanto una: perché non vivi da re.
Amen.
Perché non abbiamo la mentalità da re. Non abbiamo la mentalità dei figli, abbiamo ancora la mentalità dei servi. Noi continuiamo a dire che dobbiamo servire Dio, e perdiamo in questo la nostra identità di figli, perché la Bibbia dice: voi non siete più servi, voi siete figli. E se siete figli, siete anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. I servi cercano la ricompensa. I servi cercano la paga. I servi vanno avanti per uno stipendio. I figli no, perché sanno di essere eredi. I figli hanno l'eredità. Gesù ha detto: il servo non sta sempre nella casa, ma il figlio ci rimane per sempre. Noi continuiamo a dire che dobbiamo entrare nella presenza di Dio, dobbiamo dire che continuiamo, dobbiamo servire nella casa, e abbiamo la stessa mentalità del fratello del figlio prodigo. Lo ricordo, come si chiamava? Pietro. Il fratello del figlio prodigo, vi ricordate quando ritornò a casa? Sentì le danze, la musica da lontano, e chiese al servo, uno dei servi: ci sono le bombe, lo sto facendo, che sta succedendo? E il servo ha detto: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ucciso il vitello ingrassato, sta facendo festa. E il fratello si seccò, si indurì, e la Bibbia dice, Gesù dice, che il padre uscì fuori di casa e lo supplicò di entrare. Qual fu la risposta del figlio? Vi ricordate? Sono anni che io ti servo, sono anni che io non trasgredisco alcun tuo comandamento, e non mi hai mai dato un capretto a mangiare con i miei amici. E ora che è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i beni con le prostitute, tu ammazzi pure il vitello ingrassato. La risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me, e ogni cosa mia.
Amen.
Figlio, tu mi stai servendo come se io fossi il tuo padrone. Io sono tuo padre. Figlio, tu stai servendo come se alla fine dovessi ottenere uno stipendio. Ogni cosa mia è tua. Figlio, tu ti senti con me perché non ti ho dato mai io un capretto. Figlio, tu sei il padrone di questa terra, sei il padrone di ogni cosa che si muove su ogni centimetro quadrato di questa terra. Se tu vuoi qualcosa, non devi chiederla e non devi pretenderla da me. Se vuoi qualcosa, prenditela. E invece noi che facciamo? Ancora abbiamo preghiere del tipo: Signore, siamo dei vermi, non siamo degni. Ma sapete cosa è successo a Napoli? A Napoli, durante una riunione di preghiera, non sto scherzando, questo è il tema, cioè, una riunione di preghiera, c'è questo fratello seduto inginocchiato che piangeva, riempito alla calcola, signore, siamo dei vermi, e tutti a me. E c'era accanto un fratello che ascoltava, non diceva niente. Signore, facciamo schifo. Signore, non siamo degni di stare nella tua presenza, tutti a me. Questo fratello che lo guardava, il massimo è stato quando lui ha detto: Signore, non siamo degni neanche di essere scritti nel libro della vita, scancellaci, Signore. Il fratello accanto a lui prende coraggio: Signore, non l'ascoltare, chi sei scemo? Ebbene, non sto scherzando, è successo. Ebbene, hanno fatto un sito dopo quella cosa. Non sto scherzando. Si chiama Evangelig. Non scherzo, potete andare su internet, è ancora attivo. Troverete tutte queste storie che non sono barzellette. Sono le cose successe veramente nelle comunità. Evangelig. Sorella, te lo garantisco. E scrivi, no, domani, perché non sei qua. Domani, forse domenica. Quattro risate ve le farete. Ma una cosa è certa, ed è una cosa che purtroppo noi ci viviamo, ma il problema fondamentale è che noi non riusciamo a realizzare che siamo già nel regno. La Bibbia dice una cosa fondamentale, questa parola redenzione la vorrei un attimo, perché questo ci introduce ad un argomento fondamentale che stiamo per trattare stasera, con il quale però concluderemo, non vogliamo fare molto tardi. La parola redenzione: noi siamo stati redenti, diceva Dio. Che significa redenti? La parola redenti, redimere o redenzione, ha un significato talmente profondo che è sconosciuto a volte nelle nostre comunità e negli ambienti. Perché redimere, riscattare, ci sono questi sinonimi, ma la parola redimere è una parola composta che ha un significato bellissimo. È dall'immagine di qualcuno che viene a pagare il prezzo per qualcuno che è in prigione per aver commesso un reato. Quindi qualcuno viene, paga la cauzione per liberare in maniera definitiva. Questo è quello che ci hanno detto e ci hanno sempre insegnato, ma c'è un significato ancora più profondo. La parola redimere significa letteralmente possedere di nuovo. La parola redimere si può anche tradurre con la parola ripossedere, ritornare in possesso di qualcosa che avevi perduto. E questo ci introduce in un mondo biblico fatto di parole, profezie, rivelazioni che devono cambiare la nostra vita nel nome di Gesù. Noi non siamo qui per avere i complimenti o per avere i vostri soldi. Noi siamo qui per mettervi in crisi. In senso buono, una buona crisi. Perché quando lo Spirito Santo comincia a parlare ai nostri cuori e mette in discussione le cose che noi avevamo pensato che fossero certe nella nostra vita, allora lo Spirito Santo comincia a lavorare, e se tu gli dai il permesso, se tu gli dai il permesso, lo Spirito Santo farà una grande opera nella tua vita, nella nostra vita. Glielo puoi dire questa sera: buon lavoro Spirito Santo, buon lavoro Spirito Santo nella vita. Puoi mettere un cartello con scritto: scusate la polvere, ci sono lavori in corso. La parola redimere. Significa che siamo stati riacquistati, riposseduti, siamo ritornati nelle mani di colui che ci possedeva, che ci aveva come sua proprietà, ma che ci aveva perso per un certo tempo. Gesù è venuto, non ci ha comprato dal nulla, non ci ha tirato fuori, lui conosceva i nostri nomi prima della fondazione del mondo. Il tuo nome era conosciuto davanti a Dio prima della fondazione del mondo. Dio ha fatto il tuo nome prima che tu nascessi. Alleluia. Dio ha fatto il tuo nome prima che tuo padre e tua madre avessero pensato minimamente a metterti al mondo. Dio ti ama così tanto. Com'era al principio? Com'era al principio? Gesù è venuto a ripossederci. Quando noi entriamo in questo discorso, noi non possiamo fare altro che farci una domanda. La domanda è: ma come ci siamo arrivati? Ci con la macchina? No. Nella condizione in cui oggi è destino, come ci siamo ridotti così? Sappiamo tutta la storia, ma dobbiamo andare ancora più a ritroso. Ed è: com'era il progetto originale? Perché vedete una cosa, questa è una cosa fondamentale che spero si comprenda in queste serate. Noi non capiremo mai realmente quello che Gesù è venuto a fare se non sappiamo com'era al principio. Perché Gesù è venuto a restaurare qualcosa. Gesù è venuto a ridare all'uomo qualcosa che l'uomo ha perso. Noi possiamo esaltare la persona di Gesù e l'opera di Gesù, ma se noi non comprendiamo com'era all'inizio, noi neanche potremmo apprezzare pienamente quello che Gesù ha fatto per noi. Com'era all'inizio? Qual è il motivo per il quale Dio ci ha creati? Per cosa siamo stati destinati? E quando tu comprendi questo, tu comprendi anche il motivo per il quale tu sei vivo ora. Perché quando tu comprendi qual era il piano originale di Dio, esalterai l'opera di Cristo che è venuto a restaurare l'uomo come al principio. Ma com'era l'uomo al principio? Genesi capitolo 1, versetto 26. Sono versetti che conosciamo, ma questa sera probabilmente li vedremo sotto una luce totalmente diversa. Genesi. Capitolo 1, versetto 26 dice così: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia... Quanto è difficile dire questa parola. E abbia... Sembra come la parola essere degni. E abbia... Dominio, ci devo mancare in casa un anno. Dice: neanche a casa mia comando, figurati se ora posso avere dominio. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: andate in chiesa ogni domenica. Ah no. E Dio li benedisse dicendo: solo se date la decima. Ah no. E Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi, fecondi, e moltiplicatevi, e riempite la terra, e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Ci sono degli insegnamenti nei nostri ambienti che dicono: io ho creduto questo. questo per tanti anni, ho insegnato pure su questo. Noi siamo stati creati per adorare Dio. E non è così. Noi siamo stati creati per servire il Signore. Se noi andiamo a scoprire il motivo per il quale siamo stati creati, Genesi 1, qual è il motivo? Andiamo a leggere, per favore, andiamo a rileggere, perché stasera dobbiamo andare a distruggere un fondamento sbagliato che è stato posto nella nostra vita e che ci ha fatto vivere in maniera sbagliata, facendoci fare delle scelte sbagliate e condizionandoci nelle scelte e nelle direzioni che dovevamo prendere. Quando Dio ha creato il mondo, quando Dio ha creato l'universo, Dio ha creato gli animali, Dio ha creato le piante, Dio ha creato le cose, tutto ciò che ci sta attorno, quando è arrivato agli animali ha detto lo facciamo secondo la loro specie. Tutti gli animali sono stati creati secondo la loro specie. Gli animali, le fiere della terra, i pesci del mare, gli uccelli del cielo, secondo la loro specie. È una specie. Quando è arrivato alle piante, alla vegetazione, ha creato ogni pianta, ogni fiore, secondo la propria specie. E dopo aver creato ogni cosa, al quinto giorno, alla fine del quinto giorno, disse, è buono. Ma arrivato al sesto giorno, arriva il momento dell'opera d'arte. Quando pensa e ingegna l'uomo, dice, lo creiamo secondo la mia specie, a mia immagine, a mia somiglianza, deve rappresentare me, non altre specie, non altre cose, non deve assomigliare a nessuno, lo facciamo a nostra immagine, a nostra somiglianza e lo creiamo con uno scopo, un proposito ben preciso, deve regnare, perché tutto quello che io ho fatto il suo mondo. Tutto quello che io ho creato è il luogo dove l'uomo e la donna dovranno amarsi e vivere la loro vita per sempre. Ho creato tutte le cose meravigliose e alla fine ho fatto la cosa più bella. Alla fine del sesto giorno, dice la Bibbia, Dio vide tutto quello che aveva creato e disse è molto buono. Amen? È molto buono. L'uomo è stato creato con un motivo e per un proposito, ed è questo quello su cui voglio soffermarmi per qualche minuto. L'uomo è stato creato per un motivo e con uno scopo. Qual è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo? Per essere amato, per regnare, per avere comunione con lui, per? Quanti hanno figli qua? Quanti sono genitori? Alza la mano, alza la mano, quanti sono? Ok, quando hai deciso di fare un figlio? Spero che tu l'abbia deciso. Quando è successo? Hai deciso, sì. Alza la mano, quanti sono genitori qua? Avete fatto un figlio per essere serviti dal figlio? Avete fatto un figlio perché avete pensato un giorno porterà lo stipendio perché arriva la crisi? Avete fatto un figlio perché vi doveva aiutare a gettare la spazzatura la sera o prendere la spesa quando andavate sul mercato? È stato fatto per questo un figlio? Qual è il motivo per il quale avete dato vita a quella cosa meravigliosa che si chiama figlio? Perché? Per? Volevate amare. È vero o no? È stato fatto per? E voglio che tu sappia questa sera che l'unico motivo per il quale tu sei stato creato è perché Dio non poteva fare a meno di te. No, qual è a meno? No, non è così. Noi siamo stati creati perché noi siamo la cosa che Dio più di ogni altra cosa desidera sembra una brutta notizia. No, noi siamo stati creati perché Dio desidera amarci. Quando ho avuto il mio primo figlio tra le mani, non riuscivo a credere che era uscito da mia moglie. Ma era un atto d'amore. Che è successo? Non ci abbiamo capito niente. È stato bello, straordinario. Ma questa cosa che è cresciuta poi nel grembo è diventato questo. Ti cambia la vita, vero o no? Ti cambia la vita. Ti cambia la vita. Perché sai che da quel momento in poi ti devi dare totalmente. Non perché vuoi che alla fine ci sia un ritorno. Tu sei stato creato per amore. Tu non sei frutto del caso. Tu non sei uno sbaglio genetico. E voglio dirti stasera, forse parlo al cuore di qualcuno, anche se non sei stato desiderato da tuo padre, o forse da tua madre, o forse da entrambi, o se addirittura tua madre ha cercato di abortire e tu sei rimasto vivo. Questo è il risultato dell'amore di Dio. E voglio che tu sappia che se anche padre o madre ti avessero abbandonato, lui non ti abbandonerà mai. Se anche padre o madre ti rigettassero, lui non ti rigetterà mai. Mai, tu sei suo, tu appartieni a lui. Tu sei stato creato per amore. Questo è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo, per amore. Dio ha creato tutto questo meraviglia, tutto questo ben di Dio, questo che si chiama pianeta Terra, con tutto il sistema solare attorno, per metterci alla fine la sua opera d'arte, il suo capolavoro, che sei tu. E ha detto: tu regnerai al posto mio sulla terra. Farò un'affermazione molto forte, spero di non essere frainteso, ma se qualcuno non comprende la capirà dopo. Dio è il Dio di Adamo, ma Adamo era il Dio di questo mondo. Vi ricordate che Paolo chiama Satana il Dio di questo secolo? Lo chiama Dio di questo secolo. Lo chiama il principe. Il principe di questo mondo. Chi era Satana prima di essere così? E chi era Adamo prima di cadere? Vi ricordate quando Satana tentò Gesù? In Luca al capitolo 4, scritto dal versetto 5 e poi, dice: e Satana prese Gesù, lo trasportò su un alto monte e gli mostrò tutta l'autorità, la potenza e la gloria di tutti i regni. E Satana gli disse: se tu ti prostri davanti a me e mi adori, io ti darò tutta l'autorità e tutta la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. Non l'ha rubata. Satana non l'ha rubata, gli è stata consegnata, gli è stata data nelle mani in maniera legale attraverso la caduta di Adamo. Ascoltate, ascoltate. Adamo, quando ha peccato, non ha perso la salvezza. Ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo. Ha perso la terra. L'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra. E quello che noi chiamiamo cielo, dove noi saremo un giorno, in realtà sono di nuovo nuovi cieli e nuova terra. Noi non saremo sulle tuvolette, come i puttini, nudi, con la fascia bianca qua che vogliamo. Come faremo? Cosa faremo tutte le tele? Canteremo, canteremo. Tutte le meno male che saremo tutte intonate. canteremo, che faremo? Adoreremo, poteremo, finalmente poteremo, non avrò più bisogno di pietre, non ci sarà più il sovrappeso. No, noi non saremo nel cielo, noi saremo sotto un nuovo cielo e sopra una nuova terra. Il cielo è la dimora di Dio, la terra è la dimora dell'uomo. C'è un motivo per il quale tu sei stato creato. Il principio è che l'uomo è stato creato prima di tutto per amore, ma con un proposito: regna, domina. E voglio concludere questa serata parlando di questo argomento. La Bibbia dice che al capitolo 1, al versetto 26-27 è scritto che Dio fece l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Ma vediamo una cosa incredibile. Vediamo che quando Adamo peccò, dice la Bibbia che cominciò a fare i figli secondo la sua immagine, propria immagine e propria somiglianza. Guardate in Genesi al capitolo 5. Versetto 3. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Seth, che significa fragile. Adamo visse 130 anni e fece un figlio. Voglio dirvi che gli anni di Adamo non si contano dal momento in cui è stato creato. Gli anni di Adamo si contano dal momento in cui lui ha peccato. Noi leggiamo la Bibbia. Creato al capitolo 1, messo nel giardino al capitolo 2, caduto al capitolo 3, e a finire. Abbiamo 66 libri e già al terzo capitolo del primo libro già è finito tutto. Scusa signore, ma perché al capitolo 4 non fai venire Gesù? E al capitolo 5 mettiamo l'Apocalisse e ci risparmiamo la stampa. Quanto è la Bibbia? 5 capitoli: creazione, giardino, caduta, redenzione, vittoria. No? Noi leggiamo in una maniera così veloce che secondo noi dal momento in cui Adamo è stato creato al momento in cui è caduto c'è soltanto un capitolo in mezzo, per quale non capiamo soltanto la metà. E pensiamo, ma potendo, è già finito. Vi posso fare riflettere stasera quanto è durato questo rapporto idilliaco tra Dio e l'uomo? Potete immaginare che quando Adamo era nel giardino non esisteva il tempo? Potete immaginare che quando Adamo era nel giardino, senza aver peccato, non esistevano le stagioni? Non esisteva la pioggia. La Bibbia dice che l'acqua, che il vapore saliva da terra e irrigava tutta la terra. Ecco perché quando Dio disse a Noè per la prima volta, fai un'arca perché sta per arrivare la pioggia. Pioggia. Che ha pioggia? Il cielo sarà coperto di nuvole. Nuvole, il sole nuvole. Nessuno sapeva cosa fosse la pioggia. L'acqua che scendeva dall'alto, perché? Non c'era bisogno dell'acqua che scendeva dall'alto, perché l'acqua veniva dal basso. A volte leggiamo la Bibbia e la interpretiamo male quando in Genesi 2,15 è scritto che Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino affinché lo lavorasse e lo custodisse. Qual è la prima immagine? Adamo cazzata. È vero o no? Posso dirvi che il giardino non aveva bisogno di essere lavorato? Posso dirvi che le nostre traduzioni hanno qualche problema? Posso dirvi che quello che abbiamo letto è stato sempre sbagliato? E che quindi quello che abbiamo creduto in realtà è stato sempre errato? Perché la realtà è che nel testo originale la scrittura dice questo: Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino affinché lo custodisse, affinché il giardino lavorasse per lui. Un po' diverso, eh? Adamo aveva bisogno di zappare cose, le zucchine da questo lato, i pomodori di là, e di là ci mettevano i cacocci. Pensate che realmente Adamo aveva bisogno di lavorare la terra per avere il frutto, e nella Bibbia dice che tutto cresceva in maniera spontanea, senza che l'uomo ci mettesse mani per farlo. Era così talmente perfetto, era un orologio, non esisteva il tempo, non esistevano le stagioni. Sarete scioccati se vi dico che Adamo ed Eva riempirono la terra di figli e figlie prima del peccato. Ricordate Caino quando uccise Abele, fu cacciato via. Dice, trovò popoli, nazioni, civiltà. E Dio disse agli altri, nessuno tocchi prima. Grazie. Ecco perché la Bibbia parla in Genesi 5 di figli di Dio e figli degli uomini. Noi con la nostra mentalità contorta abbiamo detto che i figli di Dio erano angeli, che si hanno preso il corpo di uomini per avere rapporti sessuali con le donne. Noi ce l'abbiamo proprio nel sacco la perversione. E facciamo dire alla Bibbia cose allucinanti. Mentre la Bibbia parla tranquillamente di due filoni, due categorie di persone. Quelli nati prima del peccato e quelli nati dopo. Adamo peccò e regalò letteralmente la sua autorità e la terra di cui lui era il padrone, il Signore, il re incontrastato, la regalò letteralmente nelle mani del diavolo. E Satana disse a Gesù, questa mi è stata data e io la do a chi voglio. Semplicemente prostrati e dammi un bacetto. Questo significa adorami. Piegati e baciami. Questo significa. E Gesù cosa rispose? È inutile che tu mi dai qualcosa. Tanto me la vengo a prendere io fra 3 anni. Non è quello che Gesù ha fatto. Gesù ha resistito alla tentazione e ha detto fra 3 anni. Noi ci vedremo, ma non qui, a casa tua. E succederà qualcosa di particolare. Io mi riprenderò le chiavi della morte e dell'Ades. E tu sarai spogliato e sarà fatto di te un pubblico spettacolo. E tutti riconosceranno che tu sei uno sconfitto, sei un usurpatore. E il popolo che viene dopo di me deve suonare di santa ragione. E il popolo che viene dopo di me continuerà la mia opera, perché io vado a riprendere ciò che il primo Adamo ha perso, l'ultimo Adamo lo riconquista. Ciò che il primo Adamo ha perduto nel giardino di Eden, Gesù l'ha recuperato nel giardino del Getsemane. Tutto è iniziato in un giardino, tutto si è concluso in un giardino. Il primo Adamo è caduto, l'ultimo Adamo è rimasto fermo. E che cosa significa il fatto che Gesù ha ripreso letteralmente quello che Adamo aveva perso legalmente? Sarebbe lunghissimo da spiegare, sarebbe bellissimo però da capire il fatto che Gesù aveva bisogno di un corpo umano per fare questo. Non era il figlio di Dio, era il figlio dell'uomo che doveva fare questo. Quando noi cominciamo a studiare l'umanità di Gesù, questo ci rivela la sua divinità sempre di più. Dio per fare il piano di redenzione aveva bisogno di un uomo, e quindi di un corpo umano di carne e sangue come noi, perché era un uomo che aveva bisogno di morire e di versare il suo sangue, era un uomo che doveva superare tutto quello che ha superato, era un uomo che doveva morire, era un uomo che doveva risuscitare, era un uomo che doveva affrontare il diavolo, era un uomo che doveva rimettersi alla destra del Padre e regnare per sempre. Io voglio che tu sappia stasera che Gesù alla destra del Padre è ancora 100% uomo. So che questo è scioccante, lo so. Gesù non ha mai lasciato la sua umanità. Gesù è l'ultimo Adamo alla destra del Padre, perché quello è il posto dell'uomo, alla destra di Dio. Lo so, è difficile, da arriva lentamente, ma arriva, lo garantisco. Alla destra del Padre non c'è Dio. Dio non è mai nato, non ha mai sofferto, Dio non è mai morto e non è mai risuscitato. Non era Dio che doveva fare questo, era l'uomo perfetto che doveva fare questo. Alla destra del Padre c'è l'uomo perfetto. Gesù è venuto come uomo a riprendersi la dignità e l'autorità che Adamo ha perso. E quando lui ha ripreso tutto, ha detto: non è posto. Io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Perché? Perché siamo evangelici? Ah! Perché non adoriamo più una statua o una Madonna? No! Siamo ritornati a casa e siamo ritornati in possesso di tutti quei diritti che avevamo perso. La parabola del figlio prodigo è la nostra storia. Siamo ritornati a casa, ci è stata ridata la veste, ci è stato messo un anello al dito nuovamente ed è salda nei piedi e c'è festa ancora nel cielo. Dio non si è mai pentito di averti salvato. Ora Dio si aspetta che tu regni. Perché? Perché la sua immagine, la sua somiglianza che era stata corrotta dal peccato è stata ripristinata dentro di te in maniera perfetta, per il fatto che Cristo, speranza della gloria, è venuto a dimorare dentro di te. Dentro di te, lo ripeto, dentro di te è stata ripristinata l'immagine e la somiglianza di Dio. Quasi dite amen. Ma chi è questa immagine? Chi è questa somiglianza? Non è che un signore ci ha i baffi. Non è che Dio ha due braccia, due orecchie, no. È maschio o femmina? Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Quando si parla di immagine, quando si parla di somiglianza, di che cosa stiamo parlando? Dio assomiglia a Brad Pitt? A chi somiglia a Dio? Gesù ha detto, Paolo ha detto, no, Dio ha detto, inizia io, a chi mi assomiglia? Quale immagine mi attribuiresti? Allora, quando si parla di immagine, il fatto che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, cosa significa? Molto semplicemente, concludiamo. Due minuti. La parola immagine, dal testo ebraico, ha un significato meraviglioso. Non so se vi interessa saperlo. Se... Ah? Non ve lo dico. No. La parola immagine dal testo ebraico, se volete scriverlo bene nei vostri appunti, la parola è Tselem, T-S-E-L-E-M, si legge Tselem, e ha un significato bellissimo. Significa, la parola immagine significa, la radice di questa parola significa ombra.
Dici che? L'uomo ombra, no. L'ombra nel concetto e nella cultura ebraica significa rappresentante. Ok, guarda per terra, tu vedrai la tua ombra. Però no, perché hai una luce sopra di te, c'è un'ombra. L'ombra rappresenta te. L'ombra non sei tu. L'ombra ti rappresenta. E la parola immagine dal testo ebraico come fotografia che abbiamo davanti significa letteralmente l'uomo è il rappresentante, il degno rappresentante di Dio. Cioè Dio crea la terra, poi crea l'uomo e dice non sarò io a governare sulla terra, sarai tu a governare. Io ho il mio regno, il regno dei cieli, e io voglio estendere il mio regno su questa terra. Ma non lo farò io, lo farai tu. Come ci ha insegnato a pregare Gesù? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Qui sulla terra come fatta dove? Nel cielo. Dio governa in cielo, ma estende il suo regno sulla terra e ha un uomo, il genere umano, come rappresentante. E io ti darò la mia immagine affinché tu mi sappia rappresentare. La parola immagine nel testo ebraico significa letteralmente rappresenta in maniera particolare il carattere. Quindi la parola immagine ha a che fare con il fare. Parla di opere, parla di carattere, parla di operato, parla del cosa fai durante il giorno. E quindi Dio, mettendo la sua immagine nell'uomo, ha detto tu sarai il mio rappresentante e con le tue opere, attraverso il tuo modo di governare, tu mi rappresenterai in maniera perfetta. Avrai il mio carattere. La parola somiglianza invece dall'ebraico, questo è un pochettino più difficile, dimut, faccio lo spelling se volete, prendete appunti, D-M-U-W-T-H, D-M-U-W-T-H, la parola somiglianza nel testo ebraico significa letteralmente modello, sembianza, significa espressione. E questa parola nel testo originale della cultura ebraica ha a che fare invece con la natura e quindi con l'essere. La parola immagine rappresenta il fare, il carattere. La parola somiglianza invece rappresenta l'essere, quindi la natura. Quindi Dio dice io ti creo con il mio carattere e con la mia natura e tu mi rappresenterai in tutto ciò che sei e in tutto ciò che fa, e tu dominerai la terra e tu governerai e sarai principe su questa terra. Quanti di noi si stanno facendo oggi governare dalle circostanze, governare dalla malattia, governare dai debiti, governare dalle crisi, governare dalle bugie, governare dalle paure, governare dall'ansia, governare dall'incredulità. Ebrei 3:19 dice che Israele non poté entrare nella terra promessa che era stata preparata per loro prima della fondazione del mondo, non poterono entrare a causa della loro incredulità. Perché mormoravano? No. Perché adoravano l'idolo? No. Perché si arrabbiarono e non erano sottomessi a Mosè? No. Niente di tutto questo. Questi sono frutti di una condizione del cuore. Quando tu non credi più in qualcosa, non gli dai più credito. Ma se tu cominci a credere che sei stato creato in Cristo Gesù, sei stato ricreato. Noi siamo nuove creature. Qualcosa che non è mai esistito prima. Questo è quello che dice la Bibbia. Tu sei un pezzo non raro, tu sei un pezzo unico. Tu sei capo. capolavoro di Dio, sei la sua opera d'arte e tu sei chiamato a governare, sei chiamato a dominare, sei chiamato a regnare. Cosa significa? Non avremo più problemi? Non lo stiamo dicendo questo, Gesù l'ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. È scritto nella Bibbia che saremo contrastati, saremo faccia a faccia con situazioni spirituali veramente pesanti, ma la stessa scrittura dice: colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Avremo battaglie, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati e potestà e dominatori e forze spirituali della malvagità. Ma Gesù ha detto: io vi do autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. La domanda è: allora perché? La risposta è molto semplice: continuiamo ad andare avanti con la mentalità sbagliata. Quando tu entri in una squadra e sei il novellino di turno, nessuno ti dà credito. E quando tu sai che tutti stanno vedendo se tu fai la mossa giusta, questo mette una pressione su di te, notevole, e non ti permette di essere realmente te stesso. Ma se sei in una squadra e sai che tutti fanno il tifo per te e lavorano tutti al tuo fianco per permetterti di dare il meglio, la tua attitudine sarà diversa, sì o no? Sei sempre la stessa persona, con gli stessi doni, con gli stessi talenti, ma cambia la mentalità con la quale tu giochi. Quando nasce un elefante, lo si lega ad una corda, e questo elefante cerca di liberarsi. Appena arriva ad un certo punto, sente la tensione della corda e ritorna indietro. E questo elefante cresce nella forza, nella potenza, con quella corda al suo piede, e ogni volta che va avanti non è più al collo, è alla gamba. Ma quando arriva la tensione, basterebbe un secondo per liberarsi, ma appena arriva la tensione lui va indietro con la memoria, e quella tensione di quella corda gli continua a dire: tu non sei libero, tu non sei libero. Molti di noi vivono così oggi, schiavi dei ricordi del passato, schiavi delle ferite del passato, schiavi delle paure del presente, schiavi dell'ansia per il domani. Avremo l'opportunità di vivere una vita straordinaria e strepitosa, e continuiamo a parlare, a riempire la nostra bocca con parole che non fanno altro che esprimere la nostra incredulità. Cristo Gesù è venuto a restaurare, a ripristinare la sua immagine e la sua somiglianza dentro di noi. Noi siamo stati riscattati dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno, in cui abbiamo redenzione e perdono. E in alcune comunità dove cercano sempre di mettere dei pesi, delle leggi, dove ti fanno sentire sempre non mai abbastanza degno, mai abbastanza pronto, mai abbastanza santo, mai abbastanza, io ti voglio dare un consiglio: scappatene più lontano che me. Scappa via, è la tua salvezza andare via da cerchio. È la tua salvezza. Non pecchi, fai un favore a te e al mondo intero. Tu sei nato per regnare. Tu sei stato creato, smettila di dare più credito al tuo medico che non a Gesù. Non sto parlando male dei medici, io stesso compro le medicine per persone che non hanno bisogno, non è questo il problema, ma il problema è dove è il nostro cuore, a chi stiamo dando credito. Quando si risolleverà l'Italia? Di sto passo mai. Quando vedremo la luce? Mi sa che è dura. E noi continuiamo a riempire la nostra bocca di parole che maledicono non solo la nostra vita, ma anche quella dei nostri figli. Stanno rovinando il futuro delle prossime generazioni. E lanciamo parole del futuro maledicendo il passaggio e la crescita dei nostri figli.
tu sei in un regno, puoi riuscire quantomeno a gestire la crisi in maniera soprannaturale. Sapete cosa è successo negli Stati Uniti, in alcuni posti? Quando la Chiesa ha cominciato a pregare, Gianfranco, ascolta questo. Sapete cosa è successo? Quelli che avevano mutui di 20 anni hanno ricevuto una lettera dalla banca dove c'è scritto: la ringraziamo per la sua fedeltà nei pagamenti e per aver estinto il debito. Andavano in banca, andavano dal direttore e dicevano: ma chi è stato? Cioè, lei mi conosce, ho fatto un mutuo 5 anni fa, ho ancora 20 anni da pagare. E guarda, dice: io non so che dirle, noi siamo andati nel suo conto è a zero. Ci sono stati dei miracoli informatici. Non so se si possono chiamare in questa maniera, ma voglio dire che quando la Chiesa comincia a pregare, le cose succedono e pure il computer si formatta. Quando noi cominciamo a pregare in Egitto, questo ho raccontato la testimonianza la scorsa volta, dell'uomo che aveva ucciso la moglie, l'ho raccontato la testimonianza. Un uomo che ha ucciso la moglie con 12 coltellate, ha seppellito lei e i 2 figli vivi. E dopo 12 giorni la polizia è andata ha trovato la moglie, calda ancora, con la bambina di 3 mesi con gli occhi aperti, dopo 12 giorni, e la bambina di 8 anni, viva. E hanno chiesto: ma come è successo? Ci guardate, dice: non lo so. Ogni mattina veniva un uomo con i capelli lunghi e la barba, vestito di bianco. Mi veniva a prendere, mi faceva fare colazione, mi portava in giro per la città. La sera mi faceva mangiare, la notte mi portava qua, mi dava la buonanotte, io mi addormentavo e mi diceva: domani ci vediamo. Sapete cosa è successo in Egitto? Lì dove se predichi il Vangelo ti ammazzano. Qualche anno fa uno stadio di 70.000 posti è stato riempito, dove per 10 lunghi minuti è stato nominato il nome di Gesù, dove tutta la città a centinaia di chilometri hanno ascoltato il nome di Gesù. Quando la Chiesa comincia a credere a qualcosa di soprannaturale, le cose cominciano a cambiare, gli angeli cominciano a lavorare a tuo favore. Comincia a regnare nel nome di Gesù. Oh, se tu regnassi. Oh, se tu regnassi. Chiesa, figlio, figlia, se tu regnassi, se tu capissi la potenza che c'è nel nome di Gesù. Quando nomini il nome di Gesù, quando la Chiesa comincia a pregare, i satanisti cominciano a convertirsi. E sono loro che ci danno le testimonianze più incredibili, ed è dalla loro bocca dove la nostra fede viene restaurata e ristabilita, perché loro cominciano a raccontare di queste riunioni fatte nelle tenebre del segreto, e dove qualcuno si rischiava di nominare il nome di Gesù, il responsabile veniva catapultato 10 metri di distanza semplicemente nominando il nome di Gesù. Solo nominando il nome di Gesù. Quale potenza c'è nella tua bocca? Smettila, smettiamola di lamentarci e cominciamo a regnare nel nome di Gesù. Riscopri il motivo per il quale sei stato creato. Alziamoci in piedi. Riscopri il motivo per il quale sei stato creato. Adamo ha peccato e ha perso l'autorità. Gesù ha obbedito e la sera ripresa. Amen. Adamo ha peccato e ha perso la terra. Gesù è rimasto fermo nel nome di Gesù. Amen. E ha detto: tutti i giusti, tutti coloro che crederanno in me saranno eredi della terra. Amen. Alleluia. Chi crede in lui erediterà nuovi cieli e nuova terra. Non è meraviglioso? Riscopri per favore il motivo per il quale sei stato creato, che non è per andare in chiesa la domenica. Gloria a Dio per le comunità che abbiamo, per questi luoghi dove possiamo andare la domenica. Gloria a Dio per i nostri ministri, per i nostri pastori, per i nostri coloro che ci stanno cibando. Gloria a Dio per questo. ma scopriamo il vero motivo per il quale siamo vivi, che non è ascoltare sempre qualcuno che parla, non è, ma è fammi comprendere il motivo per il quale vivo. Io voglio vivere la vita abbondante, e se c'è qualcosa che non va a Dio me lo devi rivelare, perché io non posso più vivere. Ci sono alcuni che vivono una vita che non è degna neanche di essere chiamata vita. Allora qual è il motivo per il quale tu sei vivo oggi? Per farti prendere in giro dal nemico? No. Per essere schiavo e vittima e succube delle circostanze?
No.
No. Per essere schiavo di una malattia o schiavo di una pillola o schiavo di un medico che ti prescrive il tuo futuro? Schiavo di uno strizza cervelli che ti dice come sarà la tua vita e come vivranno i tuoi figli, schiavi dei telegiornali o dei nostri politici che dobbiamo benedire nel nome di Gesù, che è fin troppo facile maledirli, dobbiamo benedirli continuamente, perché questo è quello che ci insegna la parola di Dio, non dobbiamo avere il rancore, i risentimenti. Però voglio dire che il nord è pieno di persone che vengono dal sud, che hanno maledetto la terra della quale sono venuti. Hanno maledetto la terra che hanno lasciato. Per noi. E noi dobbiamo invece continuare e ricominciare a benedire. A benedire. A questo siamo stati chiamati, dice Dio. Puoi essere schiavo di un sistema, schiavi della massoneria, schiavi del sistema di questo mondo che ti dice quello che devi sapere, quello che non devi sapere. Può essere che questa è la vita? O sì, ho lasciato la Chiesa Cattolica, ora sono nella Chiesa Evangelica, e questa è vita? Ma questo è un tranello, questa è una trappola. Prima tornavo d'estate, ora adoro il Dio vivente, è vero, non è vero. Quando Paolo parla degli idoli nelle sue lettere, parla solo di soldi e mai di immagini. Stiamo adorando il nostro lavoro, stiamo adorando la nostra famiglia, stiamo adorando i nostri figli, viviamo per loro invece di vivere per il piano di Dio per la nostra vita. Ritorna a regnare, prendi la mano alla persona che è accanto a te per voi. Alleluia. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito. Grazie Spirito Santo. Ho voglia che tu un attimo nella presenza di Dio possa dire allo Spirito Santo, cambia la mia cultura, cambia la mia mentalità, cambia il mio modo di pensare. Ho bisogno, estremamente bisogno, di capire qual è il progetto di Dio per la mia vita, qual è lo scopo per il quale i miei polmoni respirano, lo scopo per il quale il mio cuore batte ogni istante. Dobbiamo vantarci delle nostre comunità che sono grandi, che stanno crescendo, o ci vergogniamo del fatto che si stanno chiudendo, che siamo in pochi? E questo è veramente il motivo per il quale viviamo? Stiamo vivendo perché vogliamo una posizione, perché siamo attaccati ad un microfono o ad una sedia o a una targhetta, a un titolo? E questo è il motivo per il quale Dio ci ha creati? No, non siamo stati creati per regnare e non permettere più al diavolo di prenderti in giro nel nome di Gesù. Domani e dopodomani entreremo molto in profondità per organizzare e scopriremo cose incredibili di ciò che dice la parola di Dio. Padre, nel nome di Gesù questa sera vogliamo ringraziarti per come hai parlato delle nostre vite, per come hai ministrato ai nostri cuori. E nel nome di Gesù voglio pregare che ognuno di noi, io per primo, possiamo cambiare, possiamo riprenderci il destino che tu hai preparato per noi e possiamo cominciare a viverlo pienamente, affinché la nostra vita realmente possa essere di testimonianza per questo mondo. La tua parola dice che il mondo, la creazione, aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. E mentre ci stiamo nascondendo nelle nostre comunità, ci stiamo nascondendo dietro la nostra debolezza e dietro i problemi che il mondo ci dà. Padre, perdonaci per quante volte ci siamo nascosti come Gedeoni nella caverna, cercando di tenere al sicuro il grano che abbiamo seminato. mentre tu ci hai chiamato ad affrontare ogni nemico, a distruggere ogni avversità e a mantenere nostra la terra che tu ci hai donato. Nel nome di Gesù, non permettere più al diavolo di rubarti le tue cose, quello che Dio ti ha dato, nel nome di Gesù. Non permettere più al nemico di provare a rubarti le cose. Tu devi realizzare chi sei e ciò che puoi fare, nel nome di Gesù. Grazie Padre per questa serata, grazie per il riposo che ci darai questa notte, grazie per come continuerai a parlare delle nostre vite, e per questo ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Alleluia. Mentre ritorni a casa, mentre saluti tuo fratello e tua sorella, salutalo in questo modo. Oh, se tu regnassi. Salutalo in questa maniera. Mettiamo un po' di peperoncino sotto. Oh, se tu regnassi. Cosa succede? Amen. Andiamo a ringraziare il pastore Carlos che è venuto da Bergamo. Grazie pastore per il tuo supporto. Grazie a Gaetano che è venuto da Milano, pure per aiutarci, saranno con me domani. Domani ascolterete anche i nostri ragazzi che sono venuti con me da Catania. Sentirete la loro voce, la loro testimonianza, qualcosa da parte loro. Dio ci benedica. E dov'è Gianfra? Gian, dove sei? Ah già. E volevamo chiedervi se vi va, se vi fa piacere, se magari alla fine potete lasciare il vostro nome con la vostra email per le prossime volte. Ci piacerebbe farvi sapere in anticipo magari per quello che organizziamo, così magari il vostro numero di telefono, se lo volete naturalmente, o semplicemente la vostra email, per noi è sufficiente, così potremmo servirvi meglio. Vogliamo dirvi anche che le serate, tutti gli incontri sono registrati in video e in DVD come l'altra volta. Se volete ordinarli, per favore rivolgetevi a Gianfranco o al banco lì sotto, ok? Ci sono le CD pure, per favore, che potete prendere, prendeteli, sono offerta libera, e portateli a casa e masterizzateli e seminateli nel nome di Gesù. Dio ci benedica, buonanotte a tutti quanti e speriamo di vederci.